Siamo il paese più forte e potente della Terra. Donald Trump apre le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti con un discorso al Monte Rushmore dai toni trionfali e allarmisti. La nostra identità è attaccata da radicali ed estremisti interni, ha detto il presidente, parlando di comunismo e immigrazione. Il 4 luglio del Papa in visita a Lampedusa per la dignità di tutte le persone. Gli Stati Uniti sono una nazione plasmata dagli immigrati e da chi sognava vite migliori, dice il pontefice, all'opposto rispetto al messaggio di Trump. In Iran iniziano ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, migliaia le persone radunate nella grande moschea di Teheran per omaggiare la guida suprema tra richieste di vendetta e slogan contro l'America. Svolta nell'inchiesta sul ferimento dell'ultra della Juve prima del derby con il Torino, la procura chiede di arrestare il poliziotto che avrebbe colpito il tifoso con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8.30. Negli Stati Uniti sono iniziati i festeggiamenti per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Nella notte italiana c'è stato il discorso di Donald Trump dal Monte Rushmore, luogo fortemente simbolico per l'identità del paese. In diretta da New York, Roberto Festa.
Buongiorno, non è la prima volta che Donald Trump va a Mount Rushmore. C'era andato anche negli ultimi mesi del suo primo mandato, quando l'America era travolta dal Covid, dalle proteste per l'assassinio di George Floyd, e il presidente confidò che gli avrebbe fatto molto piacere essere aggiunto ai profili dei quattro grandi presidenti del passato intagliati nella montagna. A Mount Rushmore Trump ci è tornato appunto ieri sera in un discorso pre-4 luglio che è stato in buona parte un'anticipazione del suo principale obiettivo alla prossima campagna di midterm, il comunismo. Il comunismo è nemico del 4 luglio, ha detto Trump, è peggio di Pearl Harbor dell'11 settembre, e i comunisti sono dei diavoli senza Dio. Allora, non essendoci le truppe sovietiche a marciare sulla Casa Bianca, risulta piuttosto chiaro chi sono i destinatari degli attacchi, cioè Zoran Mandani, i socialisti democratici che vincono le primarie e scalzano la vecchia nomenclatura democratica e promettono di battersi per politiche più audaci. Tutto il discorso di Trump ieri è stato intessuto dalla promessa di difendere la vecchia America, la più grande civiltà mai apparsa sulla faccia della terra, ha detto Trump, dove si parlava inglese, si girava con la pistola e gli stranieri non pretendevano di insegnarci a vivere. Oggi comunque l'America compie 250 anni ed è un anniversario funestato da tante cose, anzitutto dal caldo insopportabile con temperature oltre 40 gradi, ciò che ha costretto ad annullare alcune celebrazioni. Funestato dalle polemiche sulla società di amici di Trump, Event Strategies, sono state affidate in appalto le celebrazioni del 250esimo. Funestato anche da un generale senso di frustrazione, di pessimismo, di scontro. Secondo un sondaggio Reuters, il 38% degli americani pensa che gli Stati Uniti non esisteranno più tra altri 250 anni e il 64% ritiene che la democrazia americana stia crollando. Sono temi però che non appassionano Trump. Oltre che dal ritorno appunto dei bolscevichi, i suoi ultimi interventi pubblici sono stati rivolti contro Taylor Swift, che si è sposata ieri sera qui al Madison Square Garden, provocando la chiusura del pieno centro di Manhattan e sottraendo attenzione alle celebrazioni in stile trampiano del 250esimo. Al presidente la cosa non è andata giù, qualche ora fa ha scritto l'ennesimo messaggio social contro la cantante, concludendo a lettere capitali: è successo, Donald Trump è il vostro presidente. Da New York, Lina Lo Studio.
Grazie Roberto. All'opposto del discorso di Trump ci sono le parole arrivate ieri dal Papa, che ha scelto il 4 luglio per visitare Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, anticipando la sua visita con un discorso tutto incentrato sull'immigrazione, ricordando proprio la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776. Papa Leone ha detto che gli Stati Uniti sono una nazione plasmata dagli immigrati, un grande paese che garantisce la libertà e sostiene la vita di tutti. Stamattina, 13 anni dopo Papa Francesco, Leone XIV tornerà dunque a Lampedusa per rilanciare anche da qui il suo messaggio a favore dell'accoglienza dei migranti e della dignità umana di ogni uomo e donna. Sull'isola ci saranno anche diverse ONG che si occupano di salvataggi in mare. Noi abbiamo sentito Luciano Scalettari, presidente di Rescue People.
Il viaggio è in continuità sicuramente con quello che Papa Francesco fece, lui in apertura addirittura del proprio pontificato, e quindi in qualche modo ribadisce la continuità. Inoltre, consideriamo che Papa Leone è stato da poco alle Canarie, dove tra l'altro ha puntato il dito contro i trafficanti di esseri umani, per cui direi che è una dichiarazione di posizionamento. Siamo in un paese dove le politiche sono fatte per lasciare morire in mare i migranti o per ostacolare quelli che fanno soccorso. Questo è senz'altro un ribadire che la Chiesa cattolica si pone dalla parte di chi considera un abominio il fatto che non si soccorra in mare in virtù di scelte che sono politiche, elettoralistiche.
In Iran sono cominciati ufficialmente i funerali di Ali Khamenei. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran per omaggiare la guida suprema uccisa nel primo giorno della guerra avviata nei mesi scorsi da Israele e Stati Uniti. Dalla folla sono state urlate richieste di vendetta e slogan come "Morte all'America". Le celebrazioni continueranno per diversi giorni e nella capitale è stata ordinata la chiusura di tutti gli uffici pubblici e privati fino a lunedì. Già ieri nel paese era arrivata una serie di politici stranieri dopo che il regime di Teheran aveva annunciato la partecipazione di rappresentanti di oltre 100 paesi. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran.
Possiamo dire che il regime in queste prime ore ha voluto dimostrare di non essere isolata. Se vediamo, a parte l'Europa e gli Stati Uniti, il sud globale si è presentato alla cerimonia. Un altro elemento che probabilmente nei prossimi giorni si vedrà ancora di più è capire questa differenza tra i funerali del fondatore della Repubblica Islamica, ovvero l'Ayatollah Khomeini, e i funerali dell'Ayatollah Khomeini. Se quelli di Khomeini furono celebrati con una sorta di isteria popolare che si era attorniata attorno al cadavere appunto della guida suprema, queste si caratterizzano per un formalismo e per una caratterizzazione più ferma. Il regime punterà a mostrare se è anche sostenuto dalla propria popolazione e quindi comunque la presenza popolare ci sarà. Non penso che ci siano i margini in questo momento per proteste nei confronti appunto del regime.
Svolta nell'inchiesta sul ferimento dell'ultra-juventino Marco Bazoku, ferito durante gli scontri con la polizia prima del derby con il Torino del 24 maggio scorso. La procura ha chiesto i domiciliari per un agente ritenuto responsabile di aver sparato un lacrimogeno ad altezza uomo e da distanza ravvicinata colpendo il tifoso alla testa. Bazoku era finito in coma dopo l'impatto. Nelle ore successive ai fatti, da ambienti della polizia, era stata avanzata l'ipotesi che il giovane fosse stato colpito da una bottiglia o da un sasso lanciato da altri tifosi. Una ricostruzione smentita fin dall'inizio dagli ultras presenti e da alcuni testimoni che avevano riferito di aver visto un agente sparare il lacrimogeno appunto ad altezza d'uomo. Il poliziotto interrogato ieri è indagato per lesioni aggravate. La decisione sulla richiesta di misura cautelare spetta ora al GIP, il giudice per le indagini preliminari, che si pronuncerà nei prossimi giorni. Determinanti per le indagini sarebbero stati due video consegnati agli investigatori dalla stessa polizia e ritenuti decisivi per ricostruire quanto accaduto e identificare il poliziotto. La legge elettorale e la riforma della RAI, queste le prossime due battaglie delle opposizioni contro il governo. Faremo muro, dice la segretaria del PD Schlein, intervistata stamattina da Repubblica. La nuova legge elettorale ha un premio di maggioranza talmente alto che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica, che è il vero obiettivo di Meloni, dice la segretaria del PD. L'altro tema di scontro, appunto, è la RAI. Dopo le dimissioni dei componenti della Commissione di Vigilanza, il centro-sinistra punta a impedire la costituzione di una nuova commissione. La destra ha occupato la RAI senza alcuna logica aziendale, lo dimostra il calo degli ascolti, dice Schlein, a poche ore dalla presentazione avvenuta ieri dei nuovi palinsesti per la prossima stagione della TV pubblica. Sentiamo Francesco Siliato, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi del Politecnico di Milano.
rispetto al servizio pubblico, la cultura dell'anarcoliberismo implica una sopravvalutazione del privato e una forte sottovalutazione del bene pubblico. Quindi da quel punto di vista questo governo, così americano, così anarcoliberista o liberista, del servizio pubblico in generale, del bene pubblico, come anche l'acqua per dire, o l'aria, tantomeno la televisione, non la vede come un punto di forza, un punto da difendere. È da difendere il controllo. Quindi la loro concezione è quella di una RAI che è servizio pubblico per legge, ma che è un bene privato loro, al punto che il direttore generale può vantarsi di aver trasferito il pubblico di Rai 3, quindi aver fatto perdere pubblico a Rai 3 a favore della 7, cosa avvenuta solo all'inizio, che poi anche la 7 si è, come dire, con no genocidio eccetera, ha cominciato a perdere, parlo del telegiornale, a perdere anche gli ascolti. Quindi quello che è successo in realtà rispetto all'informazione è che il calo del TG2 è andato a vantaggio del TG5.
La denuncia del furto risale al 24 giugno, ma i responsabili dell'ospedale israelitico di Roma hanno detto agli investigatori di non essere in grado di dire quando le 80 fiale di fentanyl siano state rubate. Il furto clamoroso è avvenuto nella cassaforte della farmacia dell'ospedale in una zona sprovvista di telecamere. La quantità sottratta consentirebbe, secondo gli investigatori, di ricavare fino a 20.000 dosi del potente oppioide che negli Stati Uniti in 15 anni avrebbe causato la morte di oltre 1 milione di persone. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Il governo ieri pomeriggio ha convocato una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Il timore che altri furti possano avvenire in altri ospedali italiani. Riccardo Gatti è dirigente del settore dipendenza della ASL di Milano.
La preoccupazione rispetto alla diffusione di sostanze come il fentanyl, e ce n'è anche di più potenti in circolazione, dovrebbe essere una preoccupazione di tutti i giorni. Per fortuna in questo momento oppioidi ad alta potenza di produzione clandestina nel nostro paese quasi non circolano, ma può essere dall'oggi al domani, perché oggi ci sono 80 fiale che sono state rubate e poi bisogna vedere perché e quale destino avranno. Ma domani potrebbe arrivare un pacchettino assieme a una delle tante spedizioni che arrivano dal Sud America contenenti cocaina, e quel pacchettino può servire a preparare migliaia di dosi per davvero, nel senso che è fentanyl concentrato di produzione clandestina, oppure nitazene concentrato di produzione clandestina che è ancora più potente del fentanyl. Quindi questo è il rischio reale, non solo le 80 fiale rubate nell'ospedale.
Poche ore fa Putin ha annunciato la presa della città ucraina di Kostiantynivka, nessuna conferma finora dalle autorità di Kiev, mentre da Washington l'Istituto per lo Studio della Guerra si dice molto scettico sul fatto che le truppe di Mosca abbiano davvero conquistato la città. La zona è quella della regione orientale di Donetsk, occupata in gran parte dall'esercito russo, che però non è ancora riuscito a prendere il controllo di centri come Kramatorsk e Sloviansk. Di Ucraina si parlerà nel vertice della NATO, in programma la prossima settimana. Ieri, all'interno dell'Alleanza Atlantica, è stato raggiunto un accordo per far arrivare a Kiev un sostegno militare da 140 miliardi in 2 anni. Da parte italiana, il governo avrebbe voluto un impegno per un solo anno e rivendica che la partecipazione dei singoli paesi sarà volontaria, ma è da capire come funzionerà esattamente il meccanismo e quanti finanziamenti saranno effettivamente approvati nei prossimi mesi. In Spagna da oggi è attesa una nuova ondata di calore, dopo che a giugno le autorità avevano registrato oltre 1.000 morti legate alle alte temperature. In Francia, ieri, l'Agenzia per la Sanità Pubblica ha parlato di un aumento dei decessi di quasi il 30% tra la settimana dal 15 al 21 giugno e quella successiva, segnata da un caldo estremo. E in queste ore nel paese entra in vigore un'allerta che riguarda in particolare alcune regioni. Il servizio da Parigi.
Sollievo di corta durata dopo la peggiore canicola della storia di Francia. Per un mese di giugno è già una nuova ondata di temperature superiore ai 35 gradi si abbatte sulla metà sud del paese a partire da questo fine settimana, da sud-ovest a sud-est, da Bordeaux a Marsiglia, mentre nel nord, a cominciare da Parigi, il caldo dovrebbe limitarsi, si fa per dire, a temperature tra i 30 e i 35 gradi. Dopo quelle di maggio e giugno sarà la terza ondata di caldo in meno di 2 mesi, con gli effetti sulle infrastrutture, sull'ecosistema e sulla popolazione che si accumulano senza soluzione di continuità. È il caso per la rete elettrica, sotto tensione a partire dalle centrali nucleari che faticano a raffreddarsi correttamente quando la temperatura dell'acqua dei fiumi francesi sfiora i 30 gradi, passando per quella ferroviaria con i treni per le vacanze a rischio, per non parlare della rete sanitaria con i servizi d'urgenza ancora colmi delle vittime della canicola precedente. Oltre che sulla salute, gli effetti accumulati più gravi sono sulla biosfera, animali e soprattutto piante, con il rischio siccità già in molte province del sud e soprattutto su una vegetazione sempre più secca, assetata, e il moltiplicarsi degli incendi. 26 registrati in tutto il sud della Francia nella sola giornata di ieri, con più di 3.000 pompieri mobilitati a contenerli fin qui con una certa efficacia, che però non ha impedito l'incendio di 2 camping e più di 200 roulotte nei Pirenei orientali e l'evacuazione negli ultimi giorni di più di 4.000 persone, mentre gli ettari andati a fuoco sono già più di 10.000 dall'inizio dell'estate e siamo solo ai primi di luglio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Ai mondiali di calcio americani sono terminati i 16esimi di finale con le vittorie dell'Egitto ai rigori contro l'Australia, della Colombia 1-0 contro il Ghana e dell'Argentina per 3-2 contro Capo Verde, battuta solo ai tempi supplementari. Oggi inizieranno gli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. Nei prossimi giorni Brasile e Norvegia, Messico, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Belgio, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Roberto Maggioni. La prossima edizione alle 10.30. Buon ascolto.